Incominciamo la settimana santa. Noi di Rito Ambrosiano la chiamiamo la settimana autentica, cioè la settimana per eccellenza. E le letture ci immergono subito in questa settimana autentica. La prima lettura, il profeta Isaia, 8 secoli prima della venuta di Gesù, ne fa proprio la fotografia precisissima e drammatica. Lui per la verità parla del servo di Yahweh, siamo noi che a posteriori vediamo in questa descrizione proprio la perfetta descrizione di Gesù. E lo descrive così: uomo dei dolori, e non ne avevamo alcuna stima, anzi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio, e invece è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità, e per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti, e lui come ha reagito? Come agnello condotto al macello, non aprì la sua bocca. Portava il peccato di molti, cioè della moltitudine. Certo, per fortuna poi tutto non è finito così, perché dopo il suo intimo tormento vedrà la luce. E pensando proprio a queste parole, ce ne sono alcune di queste parole che sembrano sparite dal vocabolario dei nostri giorni. Parole come colpe, iniquità, peccato. Oggi si preferisce parlare di fragilità, di debolezza, di sbagli, di errore, cioè parole che tendono a minimizzare, a scusare e rischiano di svuotare il senso, il martirio di Gesù. Eppure Gesù si è caricato delle nostre sofferenze, è stato torturato fino alla morte di croce proprio per i nostri peccati, per le nostre malvagità. Quanti peccati nel nostro mondo! Per esempio, la sete del guadagno che schiaccia i più deboli, la corruzione che compra tutto, la prepotenza di chi impedisce alle persone di professare liberamente la propria fede. Ci sono mondi interi in cui uno non può proclamare la propria fede. Per esempio nel mondo musulmano, uno che dall'Islam volesse passare al cristianesimo rischia la vita, perché è un traditore e merita la morte. O pensate ancora alla facilità con la quale si rompe il matrimonio e si passa a un altro rapporto. O anche la convivenza invece del matrimonio. O la pretesa che tutti riconoscono il rapporto tra due uomini o tra due donne, considerandolo di pari dignità rispetto al rapporto di coppia tra un uomo e una donna. O pensate all'aborto, all'eutanasia, proclamati come diritti civili, mentre sono degli omicidi. O pensate a fabbricare i bambini artificialmente. Anche questo è un peccato. Pensate, ho letto che una società, un'agenzia, ha pensato bene di alleviare la fatica di stare chiusi in casa offrendo di accedere gratuitamente a un famoso sito porno per un mese. Pensate come si rovinano le anime e come ci si prepara alle cose strane a partire proprio da questo cambiamento interiore. La pornografia è un elemento che conduce poi facilmente anche all'abuso sessuale. Quanti peccati! O pensate all'abbandono della messa domenicale. Adesso siamo qui tutti che la rimpiangiamo perché non possiamo andare, ma con quale facilità di fatto si dimentica la domenica come giorno del Signore. Ebbene, la lettera degli Ebrei, la lettera agli Ebrei che abbiamo ascoltato, la seconda, ci indica la strada da prendere allora di fronte a questa situazione. La strada è quella della conversione. Incomincia la settimana santa, ci chiama la conversione. Il Signore ha dato la vita per noi, per togliere i nostri peccati. Conversione. O non intendo la conversione ecologica di cui si continua a parlare, che è un'altra cosa. Ho letto in questi giorni che qualcuno ha scritto: il coronavirus è una rappresaglia di Gaia, cioè la Dea Terra, per le offese che ininterrottamente le affliggiamo. Oppure qualcun altro che ha detto che l'attuale situazione ci insegna che dobbiamo smettere di inquinare con gli aerei, le navi, le auto, eccetera. Costoro propongono appunto una conversione ecologica. Io sto parlando di un'altra cosa. La parola di Dio ci chiama a un'altra cosa, un'altra conversione, la conversione del cuore. L'Apostolo ci richiama a riconoscere il peccato che ci assedia, è un'espressione che abbiamo ascoltato, che ci sta attorno, da tutte le parti. Ritorniamo allora a chiamare il peccato peccato con il suo nome, senza giri di parole, senza scusarlo. E come dice l'Apostolo, teniamo fisso lo sguardo su Gesù, mettiamolo cioè al primo posto, ascoltiamo i suoi insegnamenti, seguiamolo. Gesù è colui che si sottopose alla croce, dice l'Apostolo, e ora siede alla destra del trono di Dio. Lui solo ci salva, e ci salva se noi gli permettiamo di entrare nella nostra vita. Poi guardo al Vangelo. Il Vangelo comincia ricordando che i giudei cercavano Gesù e avevano visto il miracolo del cieco nato, avevano visto il miracolo della risurrezione di Lazzaro, cercano Gesù. Oh, guardate, questo cercare Gesù è fondamentale, magari anche solo per curiosità, ma anche noi dobbiamo cercare Gesù. Solo se lo cerchiamo, allora poi possiamo trovarlo, lui ci viene incontro. E dove si trova Gesù mentre i giudei lo cercavano? Si trova a Betania, è andato dai suoi amici, proprio da Lazzaro, Marta e Maria. L'aveva risuscitato, fanno, come dire, un po' di festa, anche se lui sa bene che cosa lo attende. E lì, in questo contesto di festa, Maria compie un gesto straordinario. 300 grammi di profumo di puro nardo, una quantità esagerata, lo sparge sui piedi di Gesù e poi li asciuga con i suoi capelli. E naturalmente la reazione c'è subito. Giuda che dice si poteva fare altro, voleva vendere tutto per i poveri, eccetera. E quante volte ragioniamo anche noi così? Ma quel gesto lì ci insegna che il Signore viene prima di tutto, per Lui bisogna esagerare. Gesù dice i poveri li avete sempre con voi, ma non sempre avete me, che non vuol dire che non dobbiamo guardare i poveri, ma il servizio agli altri e ai poveri parte da un rapporto forte con il Signore. Lui ha il primato, Lui viene prima e dà qualità allora anche il nostro interessarci degli altri, il nostro essere pronti a lavorare per i poveri. Ecco, e concludo. Disponiamoci allora a vivere bene la settimana santa, settimana autentica. Quest'anno ci troviamo in una situazione particolare e non possiamo nemmeno partecipare direttamente alle celebrazioni. Però alcune cose le possiamo comunque fare. Possiamo per esempio continuare a pregare insieme in famiglia, è la prima cosa. Possiamo trovare un momento in cui ciascuno si raccoglie in solitudine e chiede a Dio il perdono dei propri peccati e lo fa con un atto di profonda contrizione, scegliendo poi un gesto di penitenza che in qualche modo ripari al male commesso. Non possiamo confessarci come facciamo normalmente in occasione di Pasqua, però la Chiesa ci insegna questo. Un atto di profonda contrizione è in grado di ottenere il perdono di Dio. La misericordia di Dio si riversa comunque su di noi. E ancora una terza cosa possiamo fare, partecipare attraverso la televisione alla messa nella cena del Signore giovedì, alla celebrazione della passione del Signore venerdì, alla veglia pasquale il sabato sera e alla messa di Pasqua. Ecco, la Pasqua che si avvicina è davvero una Pasqua strana. Facciamo in modo che diventi una Pasqua straordinaria, sia cioè l'occasione perché chiediamo perdono dei tanti peccati che si commettono oggi nel mondo e ci decidiamo noi tutti a tenere fisso lo sguardo su Gesù, pronti come Maria nel brano di Vangelo di oggi a strafare per Lui, a fare qualsiasi cosa per Lui, perché Lui ha fatto troppo per noi.